Eminenza, perché ha definito l'Ucraina terra di mezzo fra l'Europa occidentale e l'Europa orientale?
Perché in realtà l'Ucraina può svolgere un ruolo importante, essendo un punto di incontro, un crocevia tra le culture dell'Oriente e dell'Occidente. La Chiesa, per riprendere le famose parole di Giovanni Paolo II, ma non solo la Chiesa, anche l'Europa, deve respirare a due polmoni, Oriente e Occidente. E ricordiamo che proprio quest'anno ricorre il 1020° anniversario della prima evangelizzazione della Rus di Kiev, che è partita quindi dall'Ucraina ed è andata in Oriente, verso l'Oriente, e ha messo le basi di quelle radici cristiane che sono l'humus, che fa unità tra i popoli dell'Oriente e dell'Occidente. Radici cristiane che sono state riprese, direi ribadite, non solo a livello di vescovi, di gerarchi delle varie chiese, ma anche a livello e nella coscienza di identità propria delle autorità dell'Ucraina.
Ecco, esiste una sufficiente conoscenza reciproca tra i cattolici dell'Ucraina e i cattolici dell'Europa occidentale?
Ecco, questo è un problema reale. Credo che le persone di una certa età, come me per esempio, ricordano bene l'epopea del famoso cardinale Slippy, che fu un grande patriarca, un testimone della fede dell'Ucraina, e quindi almeno certi episodi della storia religiosa, della storia della inconcussa fedeltà del popolo ucraino alla fede cristiana e in particolare alla Chiesa cattolica, sono presenti nella memoria di tante persone. Adesso non so se c'è una vera conoscenza. Forse c'è anche memoria della famosa carestia degli anni 1932-1933, che storicamente si può spiegare proprio come un atto di punizione per l'Ucraina e per l'identità del popolo ucraino, quindi una specie di genocidio attraverso la fame del popolo ucraino. E quindi anche questa memoria è entrata anche nei libri storici. Però io auspico veramente che le chiese, che la società occidentale conosca meglio. Si diceva una volta che l'Ucraina è il granaio dell'Europa, si parlava dell'immensità, delle distese, no? Delle pianure dell'Ucraina, delle sue culture, eccetera. C'è stato il fatto di Chernobyl, come sappiamo, però ecco, non bisogna conoscere l'Ucraina solo per questi singoli episodi, ma proprio per la sua dignità, il profilo di popolo che ha una grande cultura, che è stato fedele ai valori cristiani, forse più di altri popoli, e che anche adesso si affaccia all'Europa, alle porte dell'Europa, con una sua dignità e con delle risorse che tutti dobbiamo valorizzare.
Nei suoi discorsi ha richiamato sovente la testimonianza dei martiri, additando la cristiana di oggi. Ci sono motivi di preoccupazione pastorale per questo richiamo insistente?
Mi sembra anzitutto c'è un motivo storico. Anche in Ucraina, come in molti altri paesi dell'Unione Sovietica, ci sono stati i martiri della fede, i famosi martiri del XX secolo, cattolici e ortodossi. C'è stato un tentativo di annientamento delle chiese, soprattutto della chiesa greco-cattolica in Ucraina. Mentre la Chiesa latina, pur nelle immani sofferenze che hanno segnato quegli anni sotto la dittatura comunista, ha avuto dei barlumi di libertà e quindi di esercizio del ministero e quindi di espressione della fede cristiana. E poi, in modo particolare, bisogna ravvivare la memoria per l'oggi. Perché allora c'era una persecuzione aperta, adesso c'è una persecuzione, un attacco sottile, l'attacco dell'indifferentismo, l'attacco del consumismo. Cioè, è caduto il muro di Berlino, è caduto l'impero comunista, però ci sono altri problemi che sfidano la fede, che esigono un coraggio, un impegno ancora maggiore, forse nella testimonianza della fede cristiana e nel fare esperienza vera di vita cristiana.
Eminenza, lei nel corso del suo viaggio ha insistito molto anche sull'impegno ecumenico. Ecco, parlava ai cattolici o agli ortodossi?
Beh, anzitutto ai cattolici, perché naturalmente io mi sono rivolto ai cattolici, anche se ho incontrato autorità e rappresentanti ortodossi anche alle manifestazioni della Chiesa Cattolica. È un discorso che vale per tutti, perché lo sforzo di creare unità, di fare piattaforma di unità, di convergere su obiettivi comuni, proprio in base alla fede comune, è un presupposto indispensabile per la nuova evangelizzazione e per l'efficacia della testimonianza di tutte le chiese, di tutte le confessioni cristiane nelle loro varie componenti, ma nell'unità della medesima fede in Cristo.
Ha riscontrato motivi di fiducia e segnali per una presenza più unitaria e meno conflittuale sul piano religioso e civile tra cattolici e ortodossi?
Devo dire che ho incontrato una Chiesa viva, parlo in modo speciale della Chiesa Cattolica nelle sue varie componenti, una Chiesa anche entusiasta e partecipe, e mi hanno detto anche le autorità che lì in Ucraina le chiese sono piene, ed è vero, adesso io l'ho sperimentato negli incontri che ho avuto, sia in occasione della grande beatificazione di Suor Marta Wieczka, a cui guardano non solo i cattolici e ortodossi, quindi quella persona, quella testimone di una carità sociale eroica, è un punto di incontro tra cattolici e ortodossi anche con non credenti. E quindi già questo segno è un segno di unità, no? È un segno di identità comune. E poi anche nella partecipazione alla festa del corpo del sangue di Cristo con la processione lungo le vie della città, le soste nelle piazze della città di Kiev e quindi con, direi, la preghiera, lo sguardo anche degli astanti, dei passanti che molto probabilmente non erano cattolici, erano ortodossi, e che manifestavano, direi, questa adesione, no, a Cristo presente. Quindi ho trovato dei segni positivi, ho trovato segni anche di dialogo, di segni di adesione al cuore della Chiesa Cattolica, cioè al Papa, in particolare al Papa Benedetto XVI, e negli incontri con gli esponenti, i gerarchi, soprattutto della Chiesa Ortodossa Russa, perché io ho visto il metropolita Vladimir della Chiesa Ortodossa Russa, ho sentito questo anelito all'unità. E tutti hanno parlato della necessità di fare dei passi concreti comuni, nonostante le difficoltà che persistono ancora, ci sono dei passi positivi di dialogo interconfessionale sia tra le componenti delle chiese ortodosse sia tra le chiese ortodosse e la Chiesa Cattolica. E la istanza di dialogare, di convergere su certi temi, pensiamo per esempio al tema dell'educazione, della formazione. Abbiamo parlato persino proprio del tema della santità con il metropolita ortodosso e mi hanno interrogato sui percorsi che la Chiesa Cattolica fissa per proclamare un beato, un santo, confrontandoli con i percorsi della Chiesa Ortodossa. Ecco, quindi sono temi che indicano una specie di convergenza, di desiderio, ecco, di condividere, ecco, certe metodologie e anche le mete poi finali. Proprio oggi ho sentito, passiamo a un'altra area, l'arcivescovo cattolico di Belgrado, che mi ha parlato del suo ultimo incontro con il patriarca serbo Pavel, e che soffre le divisioni tra le chiese, e che certo è anziano, è un testimone di un percorso di divisione, di problematiche, ma che ha fatto anche delle dichiarazioni e dei gesti verso l'unità delle chiese cristiane, e quindi in questo momento, quasi al termine della sua vita, sente come acuta questa sofferenza e questo problema della divisione tra le chiese.
Ecco, una buona armonia tra i cristiani in Ucraina, superando il contenzioso storico, può facilitare il dialogo in corso tra Roma e Mosca?
Con la Chiesa ortodossa russa, con il Patriarcato di Mosca, noi siamo certamente in fase di dialogo, e gli incontri, io ho avuto incontri con i rappresentanti della Chiesa ortodossa russa, come avevo già detto, anche in Azerbaigian e così adesso a Kiev, e questi sono segni positivi. Mi sembra che siamo in una fase di dialogo aperto, di incontri che si rinnovano. Proprio nei giorni scorsi il Cardinal Kasper è stato a Mosca, proprio come Presidente del Pontificio Consiglio per la promozione dell'unità dei cristiani, e devo dire che è chiaro che tutti aspettano il famoso incontro tra il Papa e il Patriarca di Mosca, che avverrà quando Dio vorrà e quando ci saranno tutte le condizioni. Molti gerarchi ortodossi di varie parti dell'Europa spingono per questo incontro esplicitamente. Però ci sono stati dei fatti positivi, a parte la traduzione organica dei documenti del Concilio Vaticano II in russo e la distribuzione di questi documenti, che permettono di conoscere il pensiero della Chiesa Cattolica sia in campo dogmatico sia in campo morale, no? In campo non solo di morale personale, ma di morale sociale, di morale internazionale. Poi la traduzione del Catechismo della Chiesa Cattolica in russo, direi con una specie di accordo con la Chiesa Ortodossa, e poi ultimamente proprio la traduzione del compendio della dottrina sociale cristiana in russo. E questo è un fatto positivo che permette di avvicinare le due chiese, direi in maniera culturale, ecco, più pacificamente, in modo cristallino, cioè direttamente, e quindi di conoscere, di condividere. Anche sappiamo che la Chiesa ortodossa russa sta elaborando anche una sua dottrina sociale che ha guardato molto, ha attinto molto anche di ispirazione, no? alla dottrina sociale della Chiesa cattolica. D'altra parte, a Mosca io ricevo rapporti dal Nunzio Mennini e dall'arcivescovo di Mosca, Monsignor Pezzi, ecco, ci sono rapporti positivi, anche quasi in un certo senso di condivisione di attività pastorali.
Ci sono risultati concreti dal suo incontro con il presidente Yushchenko e con il vice primo ministro?
Il viaggio in Ucraina è stato organizzato in modo speciale per la beatificazione di Suor Marta Wieska, che è amata e venerata da tutti, anche dall'autorità, ricordate l'autorità, tanto è vero che alla beatificazione c'erano le autorità di Leopoli, c'erano delegati nelle varie istanze pubbliche, e come ho già detto la figura di Suor Marta è una figura che attrae e che unifica. Ho avuto, come è noto, degli incontri, lunghi incontri, sia con il Presidente della Repubblica sia con il Vice Primo Ministro. Ho sottolineato anche nei discorsi pubblici e a nome della Santa Sede la positività degli sforzi compiuti dal governo, dalle autorità ucraine per la crescita e lo sviluppo della democrazia nei vari ambiti e per la volontà di riconoscere diritti umani, riconoscere la libertà religiosa, la uguaglianza delle confessioni cristiane, per la promozione di una politica a favore della famiglia. E questo è stato sottolineato ed è vero che da alcuni anni l'Ucraina promuove una politica molto forte a favore della famiglia. E quindi direi ho in qualche modo condiviso, anche elogiato gli sforzi del governo, e quindi mi sembra che l'Ucraina è incamminata anche verso le porte dell'Europa con dei dati concreti che la accreditano. Naturalmente, ho ripetuto che la Santa Sede non è una potenza politica, non agisce come una potenza politica, agisce con il suo prestigio, con la sua autorità morale e quindi anche nel contesto dell'Unione Europea e quindi nello specifico problema di accedere, di essere integrata nell'Unione Europea, si tratterà di verificare la osservanza e il compimento, no, delle condizioni poste dall'Europa. Però mi sembra che nella comunità internazionale l'Ucraina occupa un buon posto e prova ne sia ultimamente che è stata eletta recentemente proprio nel Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite. E questo è già, e questo naturalmente non dà solo un riconoscimento all'Ucraina, ma dà anche una responsabilità, perché la prima verifica sulla promozione e sull'osservanza dei diritti umani, la prima carta di credito deve venire proprio dal comportamento del governo e dell'Ucraina stessa, no? Di fronte alla comunità internazionale.
Eminenza, proprio in questo contesto, dall'osservatorio Ucraina, quale sensazione le ha fatto il considerare le misure che vari paesi dell'Unione Europea stanno prendendo nei confronti degli immigrati, anche dell'Europa orientale?
Io devo dire che ho accennato al problema dell'immigrazione, mi è stata posta anche qualche domanda, perché noi abbiamo molti immigrati ucraini e abbiamo molte aziende estere, italiani in modo particolare, che operano in Ucraina. E l'ambasciatore italiano ha avuto proprio la sera prima della partenza una cena con molti ambasciatori, con una parte del corpo diplomatico. L'ambasciatore italiano a Kiev ha parlato molto positivamente dei lavoratori ucraini e dell'esperienza delle aziende, delle ditte italiane che operano in Ucraina. E io stesso ho avuto una buona esperienza a Genova, perché a Genova c'è una forte comunità ucraina e noi abbiamo dato una parrocchia alla comunità ucraina, a un proprio parroco, e la comunità ucraina si è inserita abbastanza positivamente nel tessuto sociale, senza porre i problemi che altri gruppi, che altre comunità di altra provenienza hanno posto. Quindi direi anche in questo senso bisogna valutare bene gruppo per gruppo, vedere chi viene per lavoro, chi viene con volontà di lavoro e chi viene anche con un senso di identità culturale e di identità religiosa anche, che sostiene anche questi immigrati, queste comunità, anche direi nell'espatrio, nel trapianto in un'altra cultura, in un'altra nazione. Quindi direi che gli ucraini si sono inseriti abbastanza positivamente, quindi il giudizio sull'immigrazione ucraina è abbastanza positivo, almeno a quanto ho sentito io stesso. Naturalmente abbiamo parlato anche del problema di sostenere culturalmente, sostenere nella formazione, nell'educazione, le comunità, i figli, le nuove generazioni. Abbiamo parlato dell'Università Cattolica di Leopoli in Ucraina con le autorità governative. Le autorità governative riconoscono il ruolo formativo, apprezzano molto il ruolo formativo della Chiesa Cattolica, delle istituzioni ecclesiastiche. A Kiev c'è un istituto superiore di studi religiosi, l'Istituto San Tommaso, che è frequentato da molti giovani, cattolici, ortodossi e anche non credenti, che però sono in ricerca. E questo è anche un fatto positivo. E le autorità riconoscono la funzione, no, di questi istituti superiori di formazione, questi centri superiori di cultura, e vogliono sostenerli anche. E allora questo vale in Ucraina, vale all'estero anche per non abbandonare, ecco, magari in un vuoto culturale i propri concittadini e formare professionalmente, formare spiritualmente, formare moralmente.
Eminenza, lei ha trovato tracce durante il suo incontro, nei colloqui avuti, negli incontri con la gente, del ricordo della tragedia della fame durante la deportazione degli anni 30 degli ucraini da parte dell'Unione Sovietica?
Questo è un problema molto sentito dal popolo ucraino e dalle autorità in modo particolare, perché come sappiamo negli anni 32 e 33 ci fu la terribile carestia che colpì l'Ucraina sovietica e che ha causato la morte di milioni di persone, milioni e milioni di persone. E secondo diversi storici e nella convinzione del governo ucraino, la carestia è stata causata intenzionalmente dall'Unione Sovietica proprio per decimare il popolo ucraino. E adesso le istanze culturali, ecco, il governo ucraino e lo stesso presidente chiedono di poter investigare, magari organizzando delle commissioni di ricercatori miste tra l'Ucraina e il Vaticano, perché negli archivi segreti vaticani c'è una precisa documentazione su questo fatto e anche sull'aiuto che ha tentato di dare la Chiesa Cattolica, la Santa Sede, in questa occasione. E quindi si vorrebbe promuovere una ricerca comune per giungere a una definizione precisa, no, dei fatti storici e stigmatizzare questo che fu un vero e proprio genocidio attraverso la fame, attraverso la carestia. Naturalmente non si tratta solo di questo problema, ecco, gli studi e la condivisione di ricerche storiche toccherebbero anche tutta la storia dell'Ucraina, come si è soliti fare anche nella ricostruzione della memoria di tutti gli stati che in qualche modo hanno avuto un rapporto con la Santa Sede e in modo particolare, ecco, con i papi.
Sarà formalizzata questo lavoro in comune di ricerca?
Noi aspettiamo adesso delle domande precise dal governo ucraino. Io avevo detto che per altri problemi, per esempio per il martirio degli armeni, è in corso una grande ricerca da parte dei gesuiti del Pontificio Istituto Orientale, forse si potrebbe fare qualche cosa di simile, bisogna vedere le dimensioni anche della documentazione per ciò che riguarda la memoria di questi eventi che hanno toccato la nazione ucraina.
Grazie Eminenza.
Grazie Eminenza.